soggetti da 42 a 44. Il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvar Paolo, li distolse da quel proposito e ordinò che per i primi si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare, per giungere a terra, e gli altri che sopra a tavole e chi su rottami della nave. E così avvenne che tutti giunsero salvi a terra. Amen.
Fratelli, voglio rinnovare a tutti voi, a coloro che sono qui come ospiti, a coloro che ci seguono attraverso Zoom, vorrei rinnovare il buon sabato. E siamo, per chi ha potuto, ovviamente, al termine dei 10 giorni di preghiera. Qualcuno ha seguito le letture, qualcuno in gruppo, qualcuno individualmente, qualcuno in famiglia. Se guardiamo il titolo, forse ve lo ricorderete, però è interessante il titolo di quest'anno: La preminenza della fede, vivere le virtù cristiane in tempi difficili. In realtà i tempi sono sempre difficili. Ho spulciato curiosamente alcuni sermoni di 30 anni fa, perché me li conservo tutti, e anche 30 anni fa i pastori, non solo io, dicevamo sono tempi difficili. E poi ascoltando altri sermoni di quando ero bambino, negli anni 70, io sentivo i pastori dal pulpito dice: fratelli, viviamo tempi difficili. Probabilmente i fratelli degli anni 50 dicevano: stiamo vivendo tempi difficili. E così anche quelli che erano durante la guerra, negli anni 40. Perché questo? Perché in realtà la vita è difficile. E tutti i tempi sono difficili, lo sono stati anche i tempi degli apostoli difficili. Quindi dire che ci sia un tempo facile sarebbe una bugia. Anche se nel nostro desiderio vorremmo avere dei tempi facili, ricordiamoci che comunque noi nella nostra vita, proprio perché la vita è fatta così, soprattutto dopo il peccato, non possiamo aspettarci tempi belli sempre, possiamo aspettarci momenti belli. È diverso. E quei momenti possono arricchire qualche volta anche la nostra esistenza, le nostre esperienze. Ma i tempi in cui viviamo sono sempre difficili e ce ne rendiamo assolutamente conto. Ho voluto prendere spunto da questo episodio che è stato letto da Melissa, che conoscete sicuramente, contenuto in Atti 27, che è il naufragio a Malta, dove è detto che Paolo, guardando un pochettino tutto il capitolo 27 di Atti, e non lo leggiamo chiaramente, e anche 28, ma soprattutto il 27, si parla di una navigazione molto difficile e vengono però salvate tutte le persone, 275 persone oltre a Paolo, quindi 276 se vogliamo essere preciso, proprio Atti lo dice. Ci sono rispetto a questo tema degli elementi su cui vorrei riflettere riguardo la fede. Paolo sale su una nave diretta in Italia. In realtà, per andare in Italia, Paolo dovrà utilizzare più di una nave. Ha sempre visto Roma come una meta da raggiungere per predicare il Vangelo. Se per qualcuno Roma è una meta turistica, perché penso che qualcuno amerebbe ancora andare a visitare Roma, visto che ci sono le origini anche del cristianesimo, almeno del primo secolo, subito dopo, insomma, lo sviluppo a Gerusalemme, Roma rappresenta qualcosa di importante. Per Paolo era diverso. Paolo, la sua meta non era turistica, ma era evangelistica. E sappiamo che Paolo questo desiderio l'aveva nutrito quando ha visto, almeno lo troviamo dagli Atti, al capitolo 19, lo sviluppa a Efeso, un'altra città dell'epoca tra le più grandi dell'impero, tra le più difficili. Efeso era una città difficile da vivere, soprattutto per i cristiani, per una ragione. A Efeso si praticavano, come in nessun altro posto, delle arti di magie, di stregoneria, dove la religione era vissuta proprio sull'aspetto di queste manifestazioni soprannaturali. Possiamo dire che Efeso poteva essere forse la culla dei satanisti o comunque dei falsi religiosi che utilizzavano arti particolari per sedurre. Però Paolo a Efeso ha una forza data dallo Spirito Santo, sicuramente incredibile, perché porterà a dei risultati, nonostante il tumulto, nonostante i disordini che si creeranno, porterà a dei risultati straordinari. Lo potete leggere in Atti 19. E da lì è detto, al versetto 21, dopo essere stato là, diceva Paolo, bisogna che io vada anche a Roma. Quindi era il suo desiderio andare a Roma. Voleva andare chiaramente da uomo libero, per potersi muovere come si è mosso in altri luoghi. Ci andrà da prigioniero. Il viaggio inizia per andare verso l'Italia, verosimilmente dal porto di Cesarea. E ha richiesto l'utilizzo di 3 navi per arrivare fino alle coste dell'Italia. Va bene? È arrivato anche a Siracusa Paolo, lo sapevate, sorelline di Siracusa? Paolo è arrivato a Siracusa con la nave. E poi da lì è andato a Pozzuoli. Poi da Pozzuoli è arrivato attraverso qualche carro, non più nella navigazione. Però Paolo a Siracusa c'è stato. E ci sono delle tracce, dicono, delle prime comunità cristiane a Siracusa. Guardo le sorelline di Siracusa, io sono stato pastore, la mia prima esperienza pastorale l'ho vissuta lì. La seconda nave che prenderà Paolo è la nave che avrà i problemi più grossi. Farà naufragio. In Atti 27, quello che abbiamo letto, che avete sentito, sono gli ultimi versetti, si parla della fine di questo naufragio, che alla fine, meno male, grazie a Dio, si conclude bene, possiamo dire, perché dice il testo che si salvano tutti. Ma quello che precede è terribile. Non avrei mai voluto trovarmi nei panni di quelle persone. Quella nave che andava verso Roma, la seconda nave, che si sfascerà, poi ci vorrà un'altra nave ancora per raggiungere Roma, quella nave sarà piena di prigionieri, non è detto che sono tutti prigionieri, ma piena di prigionieri. E è una navigazione complicata, perché siamo in una stagione sfavorevole alla navigazione. Siamo nell'autunno inoltrato, sta arrivando l'inverno. Mentre si arriva vicino Malta, perché il capitano pensava che i venti favorevoli di scirocco avrebbero portato questa nave molto velocemente verso le coste, invece quando si arriva verso Malta, al centro del Mediterraneo, c'è un vento terribile chiamato Euraquilone, che mette subbuglio al centro del Mediterraneo e al centro della nave. Bisognerà liberarsi del peso. E si capisce, quando stanno arrivando verso le coste, perché la nave piano piano toccherà almeno dei fondali all'inizio, si capirà che la nave non ce la può fare, perché piano piano si sfascerà. I soldati che sono lì e che hanno il compito di portare fino a Roma i prigionieri, tra i quali c'è anche Paolo, piuttosto che vedere la possibilità che alcuni di questi prigionieri, nel tumulto, nella situazione, diciamo, burrascosa, è proprio il caso di dirlo, dove alcuni potrebbero approfittarne per scappare, i soldati preferiscono uccidere i prigionieri. Perché? Perché sappiamo che l'ordinamento romano prevedeva che ogni soldato aveva delle responsabilità. Gli venivano affidati dei prigionieri e se questi prigionieri scappavano, il soldato, a cui era stata data la responsabilità della guardia, pagava con la vita. Ecco perché nel carcere di Filippi, quando le porte si aprono e le catene si rompono, il carceriere, vedendo questa situazione, dice sicuramente sono scappati, sta per uccidersi. Perché? Perché i romani dovevano assolutamente tenere, ed era ottimo come sistema, diciamolo, perché nessuno avrebbe potuto corrompere una guardia. Perché se corrompevano anche una guardia per fare scappare qualcuno, la guardia poi ci rimetteva la vita. Per cui era un sistema che non poteva funzionare, quello della corruzione, almeno in questo caso. Ma dice il testo, è stato letto, che un centurione di nome Giulio, per salvare Paolo, dice no, qui non ci uccide nessuno. Perché se vogliono uccidere tutti, devono uccidere anche Paolo. e Giulio, che ha la custodia di Paolo, si è affezionato in questo viaggio a Paolo. Ce l'ha da Cesarea di Filippo, no, di Cesarea, porto di, no, Cesarea di Filippo è un'altra città, ce l'ha da Cesarea, il porto di Cesarea. E probabilmente nella navigazione Paolo ha parlato della sua fede a Giulio. E quindi Giulio è lì che è per Paolo, comanda anche, perché probabilmente, siccome è un centurione, gli altri sono dei soldati semplici, Giulio può decidere. E se Paolo non deve morire, non devono morire neanche gli altri. Che cosa ha visto Giulio in Paolo? Probabilmente la correttezza, probabilmente il modo di essere, il modo di fare. Paolo non si preoccupa di arrivare a Roma da prigioniero e Giulio vede in lui la serenità. Quella serenità gliela ha data il Signore, gliela ha data la fede, la sua convinzione che anche a Roma potrà fare qualcosa di straordinario. La nave arriva vicino alle coste di Malta, mentre la prua, cioè il davanti, si incaglia su delle rocce, su dei fondali molto duri e questo vento spinge, mentre davanti è tutto bloccato, dietro comincia a muoversi a poppa e comincia a sfasciarsi, la struttura non regge. E allora, mentre si sta sfasciando la nave, viene detto: non si salvi chi può, salvatevi tutti. Chi è capace di nuotare? Si butti perché le coste non sono lontane. Chi non sa nuotare si aggrappi a qualche rottame, a qualche tavola, tanto le navi erano di legno. Oggi no, non sarebbe possibile perché sono tutte di ferro, se uno dovesse anche aggrapparsi a qualche ringhiera del ponte della nave andrebbe giù, quindi non sarebbe possibile. Ma all'epoca era possibile, quindi chi ha potuto nuotare è arrivato a nuoto sulle coste di Malta, chi non ha potuto farlo ha trovato comunque qualche pezzo di legno, qualche rottame galleggiante per salvarsi la vita. E così tutti i 276 passeggeri si sono salvati. Una cosa interessante di Paolo, nonostante la tempesta, e qui è molto bello vederlo, ai versetti 22 e 23, Paolo, nonostante ci sia la paura dei marinai, dei soldati e anche chiaramente dei passeggeri che non stanno facendo una navigazione su una crociera comoda di certo, Paolo dice: ora però vi esorto a stare di buon animo perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi ma solo della nave. L'aveva già previsto, perché un angelo del Dio al quale io appartengo, quindi in quella tempesta lui parla del suo Dio e che io servo, mi è apparso questa notte. Quindi, in una situazione estrema, Dio si manifesta attraverso un angelo e rassicura Paolo che nessuno sarebbe morto. Si sarebbe perso il carico, si sarebbe perso il valore materiale, sicuramente, la nave stessa. Ma Paolo ha detto che nessuno sarebbe morto. Guardando questo episodio, effettivamente arrivano tutti a salvarsi e saranno accolti con un'accoglienza fuori dal comune, perché i maltesi, pur non essendo persone di fede cristiana, vengono chiamati barbari, perché i barbari sono tutti gli stranieri, nel testo dice così, accoglieranno questi naufraghi con un senso di accoglienza, dice il testo, non comune. Interessante, eh? Non comune. Una lezione di vita da parte di qualcuno che non è della fede giudaico-cristiana, ma che ha comunque il senso della conservazione, del rispetto della vita altrui. Allora, guardando un po' questo episodio, che potete leggere nei dettagli, perché è pieno di dettagli al capitolo 27 di Atti, possiamo dire che qui c'è una metafora. La vita ha come metafora quella della navigazione. Nella nostra vita, che è un pochettino come una navigazione, ci sono dei momenti di calma e dei momenti di tempesta. Ci sono dei porti sicuri e dei porti insicuri, intesi come luoghi. Ci sono dei luoghi che per noi sono veramente straordinari, forse le nostre abitazioni, la nostra chiesa, ma ci sono altri luoghi che sono pericolosi. Ci sono venti e tempeste che sono degli ostacoli ai nostri progetti di vita, che si possono scatenare improvvisamente e che creano in noi qualche volta dei forti dubbi. La vita è proprio una navigazione. Paolo però ha vissuto questo episodio con un carico di fede incredibile. Vorrei trarre alcuni aspetti da questo episodio. Prima di tutto, la fede, che è sempre una sfida per noi, mantenerla e mantenerla viva, la fede è prima di tutto trasformare i problemi in opportunità. Questo è importante, fratelli. Se noi abbiamo fede, i problemi che incontriamo nella nostra vita, le tempeste della vita, se abbiamo fede, fanno sì che quei problemi stessi possano essere delle opportunità. Paolo, nella tempesta, nel pericolo di perdere la vita, annuncia di appartenere a Dio e rassicura tutti. Paolo, quando sale sulla nave da prigioniero, ha la possibilità di testimoniare a quella guardia, a quel centurione, di quell'amore che regna nel suo cuore. Paolo è prigioniero, ma ha la possibilità di parlare e di esprimere la sua fede. Addirittura c'è un episodio, sempre lì, dove dice che la nave ha fatto scalo, se possiamo dire questo, usare questo termine, in un porto, a Tiro, va bene? Paolo è sceso e ha chiesto al centurione se poteva andare a fare delle visite pastorali da alcuni amici. E gli è stato concesso, perché Giulio aveva fiducia in lui. Poi risale sulla nave. Quando Paolo arriva insieme agli altri a Malta, vengono accolti e dice il testo, capitolo 28 di Atti, che Paolo, nonostante fosse prigioniero e lì hanno trascorso l'inverno, quei 3 mesi, non è che Paolo è rimasto con le mani in mano. Era prigioniero, era l'inverno, doveva andare a Roma, in attesa di andare a Roma e di andarci da prigioniero. Cosa farà Paolo? Evangelizzerà l'isola, andrà a trovare le persone malate, le guarirà. Lo Spirito di Dio è con lui, anche nelle condizioni in cui lui non si aspettava di essere, perché sperava di andarci in condizioni diverse, ma Paolo è con lui. Perché? Perché c'è una fede in Paolo che sa trasformare un problema in una opportunità. Ed è un grande insegnamento anche per noi, perché quanti problemi abbiamo nella nostra vita? E se noi ci lamentiamo sempre dei nostri problemi, perché tendenzialmente li abbiamo i problemi, ma guardiamo anche che ogni problema in sé per sé conserva qualche opportunità, perché la fede vera trasforma. Pensiamo a quante volte Paolo si è trovato in difficoltà e ha saputo comunque utilizzare quei momenti per fare del bene agli altri, come anche Gesù. La fede vera, nei momenti difficili, si aggrappa a quel poco che può esserci utile. Le persone che non sapevano nuotare si sono aggrappati a quelle tavole che hanno trovato. Se uno va in una spiaggia e trova, vi è capitato di andare in qualche spiaggia, no? Magari un pochettino deserta, non quelle spiagge della Romagna che sono tutte quante con gli ombrelloni in fila, no? Provate ad andare in qualche isola, anche nel Mediterraneo, e troverete delle spiagge che sono curate, ma troverete anche delle spiagge, mi è capitato in Sicilia quando ero piccolo, soprattutto andando un po' dai nonni in vacanza, trovavo dei rottami, del legno, degli alberi, vi sarà capitato, va bene? Possono sembrare cose insignificanti e fastidiose su una spiaggia che dovrebbe essere pulita. Eppure anche quei rottami sono serviti per salvare la vita. Paolo è riuscito a sviluppare questo e hanno detto questo: aggrappatevi dove avete le possibilità. La fede, anche nei momenti difficili, si aggrappa a quello che trova. Dobbiamo saper valorizzare anche le piccole cose, perché nella fede possiamo riuscire ad aggrapparci alle piccole cose. Un momento difficile, qualche volta anche una telefonata di qualcuno, può essere una piccola cosa, ma può significare molto. Una parola gentile al momento opportuno per qualcuno che è scoraggiato può sembrare una piccola cosa, ma se sappiamo apprezzarla, possiamo dire: chissà che il Signore non mi abbia dato un incoraggiamento anche con queste parole, un ti voglio bene, ti sono vicino, prego per te, Forse sono cose piccole, ma in quel momento possono avere un significato enorme. Impariamo a valorizzare anche queste cose piccole, che forse per noi sono quasi comuni, no? Lo diamo per scontato che le cose piccole le vediamo tutti i giorni, ma a volte le cose piccole in certe circostanze hanno un grandissimo valore. Nella fede, anche quando si è in difficoltà, c'è sempre un appiglio. C'è sempre qualche cosa che ci permette di risalire. E soprattutto se abbiamo questa certezza che il Signore ci sostiene anche nei momenti difficili. La fede è impegno personale. Con quel po' che abbiamo ricevuto. Fratelli, alcune persone sono andate a nuoto per raggiungere le coste di Malta. Hanno nuotato perché sapevano nuotare. E non c'è qualcuno che ha nuotato per loro. Non c'è qualcuno che ha detto ti prendo la zattera oppure aspetta pure. Hanno nuotato perché sapevano nuotare. Forse all'epoca il nuoto non era praticato come adesso. Una volta il nuoto si praticava per necessità, probabilmente. Oggi lo si pratica per sport, per passatempo. È bello nuotare, no? Fa bene anche. Esercizio fisico. Chi sapeva nuotare doveva utilizzare quella capacità. Perché la fede significa anche saper utilizzare le capacità che Dio ci dà. Forse a volte sono minime, forse non abbiamo tutte le capacità che hanno altri. A volte forse siamo un po' invidiosi o frustrati perché vediamo che c'è qualcuno nella Chiesa che sa fare un po' più di noi e vorremmo poter offrire di più, ma non abbiamo le capacità. Il Signore non ci chiederà mai di dare di più di quello che abbiamo. L'importante è che quello che noi abbiamo lo mettiamo in atto. È un dono? È un dono? È un talento che abbiamo? È una capacità? Non siamo pigri. Non pensiamo che Dio farà tutto per noi o al nostro posto quando noi siamo in grado di fare. Se quegli uomini avessero detto, ma sì, Dio ci verrà a salvare, ma Dio ti sta salvando, ma tu devi nuotare, ti devi impegnare. Nuota, 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 sai nuotare? E nuota! Perché non puoi pensare che ci sia qualcuno che faccia per te quelle cose che nella fede e nella tua vita puoi fare tu benissimo. Non ti preoccupare, il Signore ti farà trovare qualcosa quando ti troverai in una situazione in cui non potrai più fare niente e sarai incapace. Allora ci penserà il Signore, ma il Signore ti ha già dotato di possibilità, utilizzale. E questi si sono salvati la vita nuotando. La fede come sfida è anche non dimenticare che in momenti difficili del passato Dio ci ha sempre soccorsi. Pensate un pochettino ai momenti difficili della vostra vita. Li abbiamo avuti perché abbiamo detto prima, la vita è difficile, viviamo tempi difficili sempre. Ma se pensiamo ai tempi difficili in cui abbiamo vissuto o che abbiamo attraversato, e se siamo qui a pensarci, vuol dire che li abbiamo superati. E questo è importante, fratelli e sorelle. Paolo, parlando della sua esperienza, dice, non so se vi ricordate, avete mai letto questo testo, ascoltatelo un momento, potete seguire o con la lettura o semplicemente con l'ascolto, in Seconda Corinzi 11, da 24 a 28. Paolo parla di sé e dice, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio. Noi sappiamo di una volta, ma erano anche di più. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo nel mare, in pericolo tra falsi fratelli. In fatiche, in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assalito ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Questo è Paolo, che parla di sé. E uno potrebbe dire, ma Paolo era un grande uomo di fede. Sì, ma leggendo un pochettino questo elenco di problemi ci potremmo quasi rispecchiare, forse in forme diverse, ma quanti problemi abbiamo anche noi e quanti ne ha avuti anche lui. Poi Paolo dirà quando scriverà a Timoteo, ci sono due testi molto belli a Timoteo, capitolo 2, versetto 11, dove Paolo dice, sapendo che anche Timoteo potrebbe avere gli stessi problemi poi, non è che Timoteo, seguace di Paolo, collaboratore di Paolo, non avrà gli stessi problemi, però Paolo lo vuole incoraggiare, gli dice, certa è questa affermazione, se siamo morti con lui anche vivremo. E questo è già un grande incoraggiamento. Se siamo morti con lui, vivremo anche con lui. E poi dice, sai quali persecuzioni ho sopportate e il Signore mi ha liberato da tutte. Questo è molto importante, fratelli. Poi non sappiamo noi quali sono i tempi in cui Dio, o i tempi in cui Dio ci libera. Però Paolo lo ha detto perché lo ha vissuto. E lo dice a Timoteo, al capitolo 2 della sua epistola, e anche al capitolo 3 della seconda epistola a Timoteo. La fede come sfida è quella di cercare l'unità e di rimanerci. L'unità è un concetto fondamentale, però non dobbiamo confonderlo, fratelli e sorelle, con l'uniformità. Perché noi possiamo essere uniti perché abbiamo degli obiettivi simili, perché abbiamo dei desideri simili da realizzare, perché abbiamo dei compiti simili. Ma attenzione a non pensare che unità debba essere necessariamente uniformità, che dobbiamo essere tutti uguali, come se fossimo appunto in uniforme, inconfondibili, perché se ci fosse uniformità probabilmente ci confonderebbero, saremmo tutti uguali, ma il Signore ha creato anche la diversità e quindi essere uniti nella diversità. Qualche anno fa, forse 10 anni fa, in una settimana di preghiera, ricordo, in una lettura, forse qualcuno di voi lo ricorderà, si parlava di un naufragio in tempi moderni, di una nave da crociera. E non parliamo di quella all'isola d'Elba, attenzione, no? In un altro episodio, una nave vicina delle coste ha cominciato a vacillare, qualcuno si è buttato sulla scialuppa, qualcun altro non è riuscito, ma siccome le coste non erano lontane, si poteva nuotare perché non era freddo, ma era buio. E le persone che si sono messe a nuoto vedevano la costa che era qualche centinaio di metri più in là. I soccorsi non stavano arrivando e intanto queste persone che non sono riuscite ad andare nelle scialuppe di salvataggio si sono avvicinate l'una all'altra e hanno detto nuotiamo gli uni vicino agli altri. Nuotiamo insieme, non perdiamoci di vista, che nessuno vada da un'altra parte che potrebbe disorientarsi. Stiamo vicini. E soprattutto puntiamo verso la luce della costa, vicini e verso la luce. Si sono salvati, perché quello è stato il principio. Sono stati uniti, però vi posso dire, ognuno ha nuotato a modo suo. E non credo che c'era qualcuno che guardava l'altro come, ma come nuoti male. Ognuno aveva il suo stile, ognuno aveva il suo ritmo. Ognuno aveva le sue caratteristiche nell'andare avanti. L'importante non è come tu ci vai, l'importante è dove vai, in quale direzione. Sapete, forse noi abbiamo un po' questa tendenza a volere guardare gli altri a come nuotano nel mare della vita. E non tocca a noi giudicare le modalità con cui gli altri nuotano. Semmai a noi tocca aiutare gli altri ad andare nella direzione giusta. Questo sì. Perché c'è un obiettivo che qualche volta può essere forse perso di vista, perso dall'orizzonte. Però non posso io stabilire quanto deve nuotare uno, come deve nuotare e a che ritmo deve andare. Devo rispettare i suoi tempi. Scusate. E infine, la fede è sapere aspettare. Fratelli e sorelle, saper aspettare è anche una questione di fede. Noi siamo il popolo dell'attesa. Noi siamo il popolo dell'attesa. Siamo nati per aspettare come Chiesa. Sapete cosa aspettiamo, no? Non credo che... dobbiamo ricordarcelo che siamo un popolo in attesa. Noi siamo gli avventisti, ma potremmo anche dire siamo gli attendisti. Perché aspettiamo, perché attendiamo. Non dimentichiamoci che siamo un popolo che mentre vive la sua vita a livello individuale, a livello familiare, a livello personale, noi siamo attendisti, perché aspettiamo l'avvento, quindi l'avvento è quello che viene dall'alto, l'attesa è quello che viene da noi. Perché è inutile dire siamo avventisti se non siamo anche attendisti. Cioè è inutile pensare che il Signore tornerà ma noi non l'aspettiamo. Quindi essere avventisti ed essere attendisti, anche se questo termine forse non vi piacerà molto, ma capite cosa voglio dire. Saper attendere, saper aspettare. Perché saper aspettare significa avere pazienza. Saper aspettare che Dio operi nei suoi tempi. Quante volte chiediamo a Dio di operare, però non opera sempre come vorremmo lui, come vorremmo noi e quando vorremmo noi. E questo ci crea un po' di problemi, ci mette un po' in crisi. Suscita a volte in noi il dubbio. Perché siamo anche stanchi di aspettare, diciamo la verità, ma si stanno verificando degli eventi che sono terribili e chissà se questo non è che l'inizio, non lo sappiamo, quanto non lo sappiamo. Mi viene in mente una cosa. I primi che hanno raggiunto a nuoto la costa di Malta, i più bravi, i più forti, pensate che siano andati via? Se il testo di Atti dice di 276, numero neanche tondo, non è che dice 300, numero proprio preciso, 276, è perché Luca, che era con Paolo in questo viaggio, sapeva che erano 276 e quel numero è importante non perché è un numero significativo, ma perché è un numero integro, perché le persone si sono contate. Per dirlo vuol dire che si sono contate. Quando voi fate le gite sull'autobus prima di ripartire da una gita da un posto all'altro, vi contate, no? Altrimenti qualcuno rimane a terra, no? Ci si conta sempre, così. Ecco, si sono contati. E quelli che sono arrivati prima sull'isola di Malta aspettavano che gli altri arrivassero, aspettavano con ansia. Forse non potevano andare incontro a loro, ma li aspettavano. E ogni volta che qualcuno arrivava a riva, probabilmente erano lì pronti ad aiutarlo, che arrivasse a nuoto, che arrivasse aggrappato a qualche rottame, erano lì pronti ad aiutarlo, a tirarlo fuori dall'acqua e di gridare forse alleluia, Signore, un'altra anima che si è salvata. Quelli erano degli attendisti, perché sapevano aspettare. E anche se non avevano la fede, sono convinto che Paolo aveva infuso in loro della fiducia in questo tragitto, perché la fede di Paolo ha contagiato tutti e tutti hanno ascoltato e tutti hanno avuto un beneficio e tutti hanno avuto la vita salva. Questo episodio è straordinario, fratelli e sorelle, perché è un episodio chiave per quanto riguarda la simbologia della vita cristiana. La vita cristiana senza fede non è vita. Se vogliamo piacere a Dio, possiamo piacere a Dio perché noi abbiamo la fede. Lo dice anche l'Epistola agli Ebrei, senza fede è impossibile piacergli. Perché è la nostra fede che ci sostiene, perché la fede risponde alla sua grazia. Paolo, qualche volta, lamentandosi, ha detto, Signore, ho bisogno che tu rispondi ai miei problemi. E Dio gli ha risposto, la mia grazia ti basta. E perché la grazia di Dio possa avere un effetto, non possiamo scoprirlo se non abbiamo fede. Perché la fede è lo strumento, è il mezzo attraverso il quale quella grazia ha un valore in noi, produce degli effetti. La grazia è per tutti. È per tutti. La grazia è un dono offerto a tutti, credenti e non credenti, all'umanità, è un dono universale la grazia. È triste constatare che non tutti ne usufruiranno, perché non tutti avranno fede. Che la nostra fede possa essere sempre quella di raccogliere le sfide della vita, di sostenere gli altri, di sostenerci, di camminare uniti e di renderci conto che anche quando siamo in difficoltà, se abbiamo fede, le possiamo superare, le possiamo sopportare e possiamo andare avanti. Che nessuno naufraghi e perda la sua vita eterna nel mare in tempesta, ma che possiamo riconoscere i mezzi che Dio ci ha dato, anche nei momenti più difficili, per rimanere a galla e soprattutto per raggiungere la meta. Amen. I cieli, Padre della fede, Padre d'amore, Padre di grazia, in Gesù Cristo, Signore, abbiamo la certezza che Tu ci accompagni sempre e lo Spirito sicuramente ci guida alla ricerca di quella grazia, di quella giustizia, di quella pace che anche se intorno a noi non c'è, la possiamo trovare nel cuore quando viviamo una equilibrata e giusta relazione con Te. Ti prego, Signore, di aiutarci affinché in questo mare che stiamo navigando della vita, anche se ci sono tempeste, se ci sono rischi di naufragio, a volte possono naufragare le nostre convinzioni, può naufragare forse la nostra fede, può naufragare anche la nostra speranza, i nostri desideri. Signore, sappiamo che Tu metti sempre a nostra disposizione qualche elemento che possa tenerci a galla, ma dobbiamo impegnarci, Signore. Aiutaci affinché il nostro impegno non sia vissuto per la nostra gloria, ma sia soprattutto come riconoscenza di quello che Tu fai per noi, di quello che hai fatto. E sono certo, Signore, che nel cuore di tutti noi ci sono forse dei dubbi, dei problemi, delle preoccupazioni, se non per noi, per i nostri cari, per i nostri figli, per i nostri amici, i nostri familiari o per la Chiesa stessa. Signore, aiutaci affinché la nostra fede, che non è soltanto qualcosa che dobbiamo tenere per noi, possa svilupparsi in modo tale da portare benefici a coloro che sono vicino a noi. Che la Tua grazia ci sostenga, che il Tuo aiuto ci sia offerto e soprattutto possiamo tendere la nostra mano per afferrarlo. Grazie Signore per tutto, benedicici in questi tempi che sono difficili come tutti i tempi sono difficili. La Tua grazia e la Tua pace siano con noi, in Cristo Gesù. Amen.
Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen.